Germania vince Merz, avanza AfD, Ucraina 3 anni di guerra e 20 di tregua. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Friedrich Merz is the man expected to be the next chancellor. The far-right party AfD looks set to make historic gains.
We need to note that it's 3 years today since Russia invaded Ukraine.
I want them to give us something for all of the money that we put up. So we're asking for rare earth and oil, anything we can get.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì convinti, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati, buon lunedì, ascoltatrici e ascoltatori. Da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo, Antonio Tale, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulio Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. E come sempre per voi, 349-238-6666, domande, commenti, sms, whatsapp, siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra pochi secondi saranno le 16.09 qui in Via Lesarca a Milano, le 17.09 anche a Kiev, Ucraina, dove oggi sono arrivati i vertici dell'Unione Europea e non solo per il terzo anniversario dall'inizio della guerra. It's been mentre a Kiev, nella capitale ucraina, Volodymyr Zelensky sta parlando insieme a alcuni leader della coalizione dei volenterosi con i giornalisti, vi daremo conto immediatamente e prontamente se vi saranno temi scottanti toccati da lui, da Ursula von der Leyen, dalla Kaya Kallas. Nel corso di questa ora insieme, naturalmente. Quest'oggi iniziamo il nostro racconto dal risultato delle elezioni tedesche, risultato attesissimo per tutta una serie di motivi. Lo sapete, la locomotiva tedesca arranca sia dal punto di vista economico che dal punto di vista politico e ha bisogno evidentemente di una rispolverata, quantomeno dal punto di vista politico. Rispolverata che è arrivata perché Merz ha vinto, ma avanza e parecchio anche Alternative für Deutschland. Disfatta totale dei socialdemocratici, vi preannuncio che ci sarà una coalizione. I colori cercheremo di capirli insieme. Questi i temi di quest'oggi. Per voi 349-238-6666, velocemente gli altri dossier. Come riporta il quotidiano La Repubblica, il cooperante italiano Alberto Trentini, arrestato a Caracas, in Venezuela, il 15 novembre scorso, è vivo ed è detenuto in condizioni discrete in un carcere della capitale. Un mese fa il governo venezuelano avrebbe inviato una prova e da quel momento è cominciata un'interlocuzione per riportare a casa Trentini. Intanto la madre di Alberto ha lanciato un appello. Dopo questi 100 giorni sono con il cuore in mano a chiedere a ciascuno di fare tutto il necessario con la massima urgenza affinché Alberto possa tornare a casa prima che questa esperienza segni irrimediabilmente la sua vita, nel corpo, nella mente e nello spirito. In una lettera inviata a Repubblica, Armanda Colusso Trentini ha chiesto alla Presidente del Consiglio Meloni un intervento più deciso per riportare il figlio in Italia. Centinaia di migliaia di persone ieri erano nello stadio Shamoun a Beirut per partecipare al funerale del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ucciso quasi 5 mesi fa da un attacco israeliano su Daie, sobborgo a sud della capitale libanese, roccaforte del Partito di Dio. Israele ha pubblicato ieri le immagini dell'attacco e proprio durante il funerale alcuni aerei da guerra di Tel Aviv hanno sorvolato per ben 2 volte Beirut. Su Successivamente il ministro degli esteri israeliano Katz ha scritto su Twitter che gli aerei avevano un significato preciso. Chiunque decide di distruggere Israele e lo attacca sancisce la propria fine. Voi continuerete a specializzarvi in funerali, noi in vittorie. E stiamo in Vicino Oriente perché in Cisgiordania, per la prima volta dal 2002, carri armati israeliani sono entrati nei territori occupati, espellendo tutti i profughi palestinesi ancora presenti nei tre campi di Jenin, Tul Karem e Nur Shams. Secondo l'ONU, a questo punto sono più di 40.000 le persone che sono state costrette a lasciare le proprie case. Il ministro della difesa israeliano Katz ha detto che l'esercito è pronto a rimanere a lungo nei territori della Cisgiordania e che i palestinesi allontanati non potranno rientrare nelle loro case per evitare che riprendano le azioni terroristiche. Secondo le Nazioni Unite, dall'inizio delle operazioni militari il 21 gennaio, 51 palestinesi, tra cui 7 bambini, sono stati uccisi nei governatorati di Jenin, Tul Karem e Tubas, così come 3 soldati israeliani. L'offensiva ha causato anche gravi danni alle infrastrutture idriche e igienico-sanitarie, interrompendo l'accesso all'acqua per decine di migliaia di persone. L'ultimo dossier è collegato a quello ucraino, in realtà, perché vi parlo di una doppia visita, quella del presidente francese Emmanuel Macron e quella del premier britannico Keir Starmer, che saranno a Washington per incontrare Donald Trump in tempi diversi. Quest'oggi tocca a Emmanuel Macron. Entrambi cercheranno di ribadire l'appoggio del vecchio continente a Kiev, appunto all'Ucraina, probabilmente con due modalità un po' diverse. Suggeriva, se non erro, il Corriere della Sera, bastone carota, con un approccio un pochino più duro da parte di Emmanuel Macron, e invece un Keir Starmer che godrebbe forse, quantomeno geograficamente, di un appoggio maggiore sugli Stati Uniti, che potrebbe provare a ricondurre a più miti consigli Donald Trump, che, come sapete, è tutto intenzionato a interrompere gli aiuti all'Ucraina, che fra l'altro è proprio uno dei temi che si sta discutendo in queste ore mentre vi parlo, proprio a Kiev. I nostri sintetici dossier internazionali sono fatti, spunti e notizie dai quattro angoli del globo, diventeranno le prossime puntate qui a Nessun Luogo Lontano. Adesso partiamo da quattro voci, le ha scelte Valentina Ternullo, arrivano tutte dalla Germania, la Germania che ha appena votato.
Das ist ein bitteres Wahlergebnis für die Sozialdemokratische Partei.
È un risultato amaro per noi. È una sconfitta elettorale. È molto importante per me dire che questo rappresenta un risultato dal quale ripartire. Questa volta abbiamo fallito e la responsabilità è mia, ci tengo a dirlo. Ma voglio anche cogliere l'occasione per congratularmi con i partiti del centrodestra e con Friedrich Merz. Auguri per la formazione del prossimo governo e per il risultato ottenuto.
Herzlichen Glückwunsch zum Wahlergebnis.
Wir werden wieder einen Wirtschaftsminister.
Finalmente avremo di nuovo un ministro dell'economia nel governo federale che la smetterà con le solite chiacchiere e fandonie e che metterà in piedi una vera politica economica per la Germania. Dobbiamo far valere i nostri interessi nei confronti della Russia, della Cina e, se necessario, degli Stati Uniti. Chi si presenta come un nano verrà trattato come un nano.
Endlich hat Robert Habeck endlich mal was richtiges gesagt.
Finalmente Robert Habeck ha detto qualcosa di vero. La sua condizione per la coalizione è che le auto continuino a essere danneggiate e che il divieto dei motori a combustione rimanga. Grazie, caro Habeck, ora è chiaro. Non vogliamo nessuna coalizione con i Verdi, cari amici.
Keine Koalition mit den Grünen.
Non la vogliamo.
Wir haben ein historisches Ergebnis eingefahren.
Abbiamo raggiunto un risultato storico. Non siamo mai stati più forti di ora nel governo federale. Siamo diventati la seconda forza più forte come alternativa per la Germania. E ora ci siamo saldamente affermati come Partito Popolare. Tutti noi insieme, tutti voi insieme, avete condotto una fantastica campagna elettorale e vorrei ringraziarvi moltissimo per questo. È stato molto divertente, è stato grandioso e devo dire una cosa, la nostra mano sarà sempre tesa per la partecipazione al governo, per attuare la volontà del popolo, la volontà della Germania.
Es hat so viel Spaß gemacht. Es war toll.
Ciao. C'erano un po' tutti i colori emotivi e politici nella carrellata di voci che avete sentito, rispettivamente Scholz, poi Merz, poi Söder, Alice Weidel, delusione, gioia, giubilo, mani tese, staremo a vedere quanto saranno tese, quell'accenno, quelle similitudini che a noi in nessun luogo piacciono parecchio, siamo passati dagli onnivori erbivori di Macron ai nani citati da Friedrich Merz, che sostanzialmente già da tempo si comporta come il cancelliere in pectore. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano, Sergio Nave, inviato di Radio 24 a Berlino. Ciao Sergio, buongiorno.
Ciao Giampaolo.
Allora, quasi tutto come da attese, nel senso che c'è stato un tracollo dell'SPD di Olaf Scholz, che pure negli ultimi dibattiti televisivi un pochino aveva convinto. Un ottimo risultato da parte della CDU di Merz e un 20%, 20.8 per essere sicuri, di AfD, che rende Alternative für Deutschland il secondo partito. Ci aiuti a capire questa composita fotografia tedesca?
Allora, hai ragione tu, nel senso che è andato tutto più o meno come previsto, ma questo non toglie il fatto che politicamente è un dato che terremota il panorama politico tedesco, perché abbiamo la CDU col secondo peggior risultato elettorale del dopoguerra, la SPD col peggior risultato del dopoguerra, la CSU, che sono i bavaresi, col terzo peggior risultato del dopoguerra, e abbiamo un'Alternative für Deutschland, partito di estrema destra, che ha raddoppiato i consensi e si è presa l'intera Germania orientale. L'intera Germania est è, tranne qualche isola sostanzialmente andata alla Die Linke, la sinistra, è completamente stata presa, assorbita da Alternative für Deutschland. Questo come si traduce? Si traduce che il tempo è agli sgoccioli per la politica, diciamo, tradizionale tedesca. Questo governo, il governo di grosse coalizioni, che inevitabilmente uscirà a meno di clamorose sorprese dai negoziati che si svolgeranno nei prossimi due mesi circa, poco meno, dovrà dare delle risposte, perché altrimenti fra quattro anni l'AfD potrebbe diventare primo partito. E aggiungo, dovrà dare risposte anche a livello europeo, con Emmanuel Macron, e lì abbiamo ancora meno, abbiamo due anni prima delle presidenziali francesi, perché nel 2027 si vota e potrebbe venire eletta, se non venisse inabilitata, poi questo è tutto un altro discorso, diciamo, giudiziario, Marine Le Pen. E quindi due anni per fornire risposte a livello europeo, per dare una chiara risposta di politiche a favore dell'Europa, e quattro anni per evitare che alle prossime elezioni Alternative für Deutschland diventi primo partito.
La voce di Sergio Nava, inviato di Radio 24 a Berlino, per l'importanza di questa tornata elettorale tedesca, lo avete sentito dalle stesse parole di Sergio, è un formidabile termometro anche di dove sta andando la politica europea. A proposito di aggettivi, di giubili, di disfatte, Sergio, tu hai appena sentito René Repasi, capogruppo di SPD al Parlamento europeo, che non va giù per le leggere, non edulcora la pillola, mettiamola così, l'ascoltiamo insieme.
Prima di tutto, il risultato delle elezioni di ieri è una catastrofe. Con il 16% dei voti è il nostro peggior risultato dalla Seconda Guerra Mondiale. Per la prima volta siamo il terzo grande partito dopo un partito di estrema destra come AfD. È stato uno shock per tutti noi. In questa situazione tornare al governo non è una scelta naturale. Tuttavia il voto dà per possibili due maggioranze, una dei cristiani democratici con l'estrema destra, l'altra con noi socialdemocratici. Sarà una mediazione molto difficile. In particolare credo che i partiti democratici di centro debbano essere capaci di parlarsi se si vuole impedire all'estrema destra di prevalere. Ad ogni modo, accordarsi sarà davvero difficile. Pensiamo a quello che ha fatto Merz a gennaio, quando ha votato con l'estrema destra sull'immigrazione, addirittura a costo di andare contro le regole dell'Unione Europea. Non ci possiamo permettere un governo al 100% cristiano-democratico e allo 0% socialdemocratico. Dobbiamo avere molto chiare le posizioni dei socialdemocratici se vogliamo entrare in questo governo.
So we need to have clear visibility of social democratic points of social democratic convictions in order to enter this government.
Formare la coalizione di governo entro Pasqua sarà una bella sfida, ma non è un'impresa impossibile. Dipende da quanto sarà disposta al compromesso la CDU. Vista la situazione attuale, le difficoltà, le strane esternazioni di Trump, sarebbe meglio per l'Europa che si riesca ad avere un governo per Pasqua.
Best for Europe if we had a government by Easter.
La voce di Irene Repassi, capogruppo SPD al Parlamento Europeo, che commenta così con mestizia il risultato di ieri. Voce raccolta da Sergio Nava, che è in diretta con noi da Berlino. Sergio, normalmente a Pasqua si aprono le uova e a Pasqua ci sono le sorprese. Ora, anche da come parlava René Repassi, è privo di legittimità un SPD che va a fare la grossa coalizione. Cioè, c'è un punto non soltanto di numeri, la politica a volte è fatta anche di componenti più strettamente immateriali. Dopo una disfatta di questo tipo, che solidità può avere questa coalizione, Sergio?
Difficile dirlo, perché abbiamo anche un SPD in crisi esistenziale. Notizia di queste ultimissime ore che l'ala giovanile, la Juso, si è completamente scagliata in modo plateale e pubblico contro la leadership. Scholz è nei fatti uscito in scena, però ci sono i due copresidenti, Lars Klingbeil e Saskia Esken, che sono nel mirino completamente dell'ala giovanile. Quindi è innanzitutto un partito che dovrà risolvere dei suoi profondi contrasti anche esistenziali su dove vuole andare e cosa vuole fare. E poi non dimentichiamo una cosa, che lo hanno già detto, sono sì aperti a parlare con la CDU, ma sottoporranno il contratto eventuale di governo che potrebbe uscire da questi negoziati, da questi colloqui, ai membri. E se i membri dovessero votare contro, allora veramente sarebbero problemi, sarebbero guai. Difficile lo facciano, vista la situazione. Insomma, non c'è veramente alternativa qui. O si fa la grossa coalizione o si torna a votare, con tutte le conseguenze politiche anche sull'Europa, non solo sulla Germania, e questo avrebbe. Però è una pillola veramente dura da digerire. Devo dire, lo stesso Merz oggi, parlando, questo è anche importante, oggi Merz ha fatto una conferenza stampa e ha identificato già le tre priorità sulle quali intende focalizzare i suoi negoziati, che sono la politica estera, dobbiamo essere pronti a tutto, sostanzialmente ha detto, insomma, citando quello che sta avvenendo a livello internazionale, l'immigrazione, ha detto, non intendo chiudere i confini, però dobbiamo cominciare a respingere le persone, e l'economia, dobbiamo, insomma, ridare fiato all'economia, mantenere l'occupazione. Queste sono già le priorità negoziali che Merz ha messo davanti e ha teso la mano all'SPD, perché lui stesso è consapevole che ora l'SPD è un partito veramente molto fragile. Se lo si manipola, se lo si gestisce male, si rischia veramente di rompere tutto.
Grazie mille. Sergio Nava, inviato di Radio 24 a Berlino. Tra poco faremo sentire un'altra voce da te raccolta, che invece di giubilo ne ha da vendere, perché è Beatrix von Storch, candidata AfD a Berlino. Intanto buona giornata, buon lavoro, alla prossima, Sergio. Alternative für Deutschland nel 2021 aveva preso il 10.4% dei voti. Ebbene, siamo al 20.8%, ha sostanzialmente raddoppiato. Sergio Nava, come vi dicevo, ha raccolto la voce di Beatrix von Storch, candidata a Berlino, ed è responsabile di AfD delle politiche di antisemitismo. Sentite.
Als rechtsextremistisch werden wir gelabelt von der deutschen Bundesregierung. Das sind unsere politischen Gegner. Die sind diejenigen, die den sogenannten Verfassungsschutz befehligen.
E come i germanofoni che sono all'ascolto avranno intuito, Beatrix von Storch sta dicendo: è il governo a etichettarci come estremisti di destra, i nostri avversari. Non esiste in nessun paese europeo un sistema dove l'esecutivo attacca l'opposizione usando i servizi segreti. A livello europeo siamo molto ben collegati con i patrioti di Orbán e l'FPO austriaco. Abbiamo forti appoggi per un'Europa delle patrie, vogliamo una democrazia a livello europeo, non vogliamo in nessun caso gli Stati Uniti d'Europa. A livello nazionale non penso che il prossimo governo durerà 4 anni. I problemi di questo paese sono reali. Le soluzioni di CDU e SPD non sono efficaci. L'economia continuerà a crollare, l'immigrazione proseguirà, altre persone moriranno, l'industria morirà, le entrate fiscali scenderanno, la rabbia delle persone crescerà. Questo governo di grosse coalizioni non durerà 4 anni. Piuttosto tranchant nel giudizio di Beatrix, perdonatemi, von Storch. Intanto al 349-238-6666, molti i commenti. AfD non andrà al governo, ma ci andranno i loro argomenti, scrive un ascoltatore. Aggiungerei un altro aspetto, che questo tipo di dinamiche giovano a chi sta all'opposizione, e quindi c'è anche il ragionevole, piacevole rischio per FD di capitalizzare ulteriormente quella che è una coalizione che nasce, insomma, abbastanza scricchiolante. Parlavamo del fatto che è un test, se vogliamo, anche europeo. Beda Romano, firme, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Beda, ciao, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, grazie.
Allora, con quale attenzione o con quale apprensione l'Europa vede a questo risultato? Abbiamo un AfD che avanza, che raddoppia, abbiamo un SPD che crolla, abbiamo un Merz che dovrà nuovamente trasformarsi in un piccolo alchimista tedesco e tentare una nuova coalizione.
Sì, mi sembra che la reazione sia cautamente ottimista, forse sto esagerando, ma insomma, per dare un po' il senso della situazione, mi sembra l'espressione più corretta. Prima di tutto, i risultati sì, fanno paura per certi aspetti, evidentemente. Alternative für Deutschland ha ormai il 20% dell'elettorato, ne aveva il 15% meno di un anno fa, sì, nel giugno dell'anno scorso, quando si votò per le elezioni europee. La cosa importante, secondo me, è il fatto che due partiti piccoli, in particolare il Partito Liberale e il partito di Sarah Wagenknecht, sono rimasti fuori dal Bundestag, e questo ha un impatto sulla formazione della coalizione che governerà la Germania. CDU e SPD hanno i numeri per formare una coalizione, una maggioranza. Fino a ieri sera tardi, addirittura fino a questa mattina all'alba, si temeva fosse necessario un terzo partito, molto probabilmente i Verdi, e a quel punto formare una coalizione e un governo sarebbe stato alquanto difficile. Una coalizione invece a due, SPD e CDU, è una coalizione difficile, per certi versi contro natura, ma non è la prima volta certo che viene fatto in Germania, anzi negli ultimi anni la cosa si è ripetuta più volte, e bene o male c'è la speranza qui a Bruxelles che i due governi riusciranno a governare il paese bene o male nei prossimi 4 anni.
E questa è la Polaroid scattata dal nostro Beda Romano, quantomeno il riflesso della Polaroid che da Berlino arriva a Bruxelles. Beda, grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Noi andiamo a sentire come se la cavano le borse e poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Union, and it's good for the accessing country, so that is always necessary. What I want to emphasize is that if you would just only set a date, then it would also mean the other candidate countries would ask immediately for a date and not a process anymore. But again, I really appreciate the political will that is there. I would even say Ukraine, merits-based process, if they continue at that speed and at that quality, perhaps they could be earlier.
La voce di Ursula von der Leyen, in questo momento in diretta da Kiev. C'è Zelensky, al suo fianco c'è Costa, notiamo alcuni leader, abbiamo visto Justin Trudeau prendere la parola poc'anzi. Sono settimane queste, sono giorni particolarmente intensi per la politica internazionale, perché mentre vi parlo Emmanuel Macron è in volo verso gli Stati Uniti, andrà a parlare con Donald Trump. A stretto giro anche il premier britannico Keir Starmer, citando il Corriere della Sera, bastone e carota, proveranno in qualche modo a cingerlo con un abbraccio per fargli dire non staccare con completamente il cordone ombelicale con l'Ucraina, perché potrebbe voler dire la fine. In tutto questo, 3 anni fa, proprio quest'oggi, poche ore fa, iniziava l'invasione su larga scala da parte delle forze russe in territorio ucraino, dalla zona di Kharkiv, dalla zona dell'est. Il tutto però iniziava, chi non ha la memoria corta se lo ricorderà molto bene, a Maidan, in centro a Kiev. E lì c'è Francesco Semprini, inviato di guerra della Stampa. Francesco, ciao, buongiorno, ben trovato.
Buon pomeriggio, ben trovati a voi.
Allora, domanda di rito, che aria tira Kiev in queste ore? Siamo a 3 anni da quell'inizio della guerra su larga scala.
Ma è un anniversario a due velocità, come ricordavi tu stesso. Da una parte quella politica che in qualche modo viene incarnata dalla visita della delegazione di Bruxelles dell'Unione Europea qui nella capitale ucraina, e dall'altra invece quella più umana, quella più virale in qualche modo, che è quella della gente che ricorda appunto l'aggressione di 3 anni fa da parte delle forze di Vladimir Putin, che ricorda i caduti che ci sono stati, come quelli che sono ancora prigionieri delle forze russe, e ricorda ancora una volta come questo paese abbia dato il tutto per tutto per poter difendere i propri confini e la propria gente. Quindi sicuramente un aspetto assolutamente emozionale che stiamo vedendo anche in questi minuti qui a Maidan, e che abbiamo vissuto invece alcune ore fa a Bucha, dove ricordiamo il sobborgo di Kiev, dove si è consumato uno dei crimini di guerra più feroci da parte delle forze russe.
La voce, il racconto, le istantanee di Francesco Semprini, inviato di guerra della Stampa, ben conosce quel fronte perché per ben 3 anni, non soltanto Kiev, ma anche i fronti più caldi, quelli del Donbass, quelli di Pokrovsk, più recentemente ha visitato, e tra poco ti farò virtualmente tornare lì. Non prima di aver dato conto, ascoltatrici e ascoltatori, del fatto che, sempre come dice qualcuno, sulla testa degli ucraini, le diplomazie più pesanti, quella russa e quella statunitense, si stanno muovendo. Si terrà domani a Riyadh un nuovo incontro tra le delegazioni di Russia e Stati Uniti, dopo quella della settimana scorsa, lo ricorderete, c'era il ministro degli esteri di Mosca Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio. All'epoca si era stabilito un meccanismo di consultazione regolare, sostanzialmente quel meccanismo di consultazione inizia a essere oliato, e quindi vi dovrebbe essere una serie di riunioni continue e follow up tra delegazione statunitense e delegazione russa. Francesco Semprini, anche pochi minuti fa Volodymyr Zelensky ha reiterato la sua richiesta: non ci può essere un tavolo negoziale senza la presenza degli ucraini. L'Europa stessa invoca, batti i pugni sul tavolo, dice: nemmeno noi non possiamo non esserci, siamo assolutamente parte in causa. È stato varato il 16° treno di sanzioni, però nonostante tutto Stati Uniti e Russia tirano dritto. Per quanto può durare questo gioco di lungo tavolo diplomatico con 2 sole persone sedute?
Ma io credo che non coinvolgere l'Ucraina in un conflitto che la riguarda in prima persona non sia possibile. Io credo che in qualche modo l'Ucraina dovrà essere coinvolta, e la missione dell'Unione Europea qui proprio in queste ore in qualche modo ha un duplice obiettivo. Il primo è fare in modo che l'Europa si reinserisca in questa partita che sembra assolutamente bilaterale, e dall'altra che insieme all'Europa insomma venga anche in qualche modo coinvolta in maniera più attiva proprio l'Ucraina. Quindi c'è una sorta di sponsorizzazione di Kiev da parte di Bruxelles. Io credo che sia necessario un coinvolgimento di tutte le parti in campo, perché tutte le parti poi contribuiranno in qualche modo alla pace. L'Europa magari fornendo quella famosa forza di pace di interposizione che Trump chiede, e ovviamente Zelensky e l'Ucraina facendo valere quelle che sono le istanze di questo paese, che ricordiamo è stato il paese aggredito e non è certo l'aggressore.
Non c'è dubbio, benché in alcuni documenti internazionali ufficiali si stia tentando in qualche modo di edulcorare, qualcuno direbbe riscrivere, fare opera di revisionismo di quello che è accaduto all'alba di 3 anni fa. Francesco Semprini, ricordavo come fin dall'inizio ha seguito questo conflitto anche nelle zone più calde, nei fronti, nelle trincee, questa guerra che ci ha abituato a ossimori, a paradossi, trincee come quelle della Prima Guerra Mondiale, piccoli droni altamente tecnologici che si infilano in quelle trincee, che ti seguono anche quando sei a bordo. Che tipo di conflitto hai visto in questi 3 anni? Come è evoluto soprattutto dai primi mesi fino alle ultime volte in cui sei stato al fronte?
Ma l'evoluzione oggettiva è stato l'uso sempre più massiccio e variegato di droni. Per dirne solamente una che ho imparato proprio in questi giorni sul fronte di Pokrovsk in Donbass, adesso i russi stanno utilizzando dei droni a filo, cioè dei droni che vengono in qualche modo non teleguidati con un comando di radio, ma che vengono guidati con della fibra ottica, che fra l'altro acquista a basso costo dalla Cina, per sfuggire a quelli che sono i jammer, cioè quegli strumenti che servono a interferire proprio sulle onde di comando dei droni. Questo per dire solo l'ultima evoluzione, quindi l'uso massiccio di droni. Io questa guerra l'ho sempre chiamata una guerra strana, e l'ho scritto anche nel mio libro Trincee e Segreti, mi permetto di citarlo, proprio perché unisce dei tratti distintivi antichi come quelli della prima guerra mondiale, ovvero la trincea, con dei tratti altamente moderni come appunto i droni o la cyber war, la guerra cyber, che in qualche modo serve per carpire i segreti del nemico. Quindi una guerra strana, una guerra in continua evoluzione, una guerra che almeno sui fronti caldi orientali, cioè del Donbass e di Kharkiv, continua indisturbata nonostante i tentativi di pace che stanno avvenendo intorno al mondo.
Grazie mille. Francesco Semprini, inviato di Guerra della Stampa da Kiev in diretta da Maidan. Buona giornata, buon lavoro. Alla prossima, Francesco.
Grazie a voi, buon lavoro.
Tantissimi messaggi, anche che tornano indietro nel tempo. Penso sia doveroso ricordare che le proteste di Maidan partirono pacifiche nel 2013, diventarono scontro nel febbraio del 2014, dopo l'ultimatum a sciogliere le proteste da parte di Yanukovych e dopo anche gli spari da parte delle forze di sicurezza sulle proteste pacifiche che erano proprio in quella Maidan dalla quale ci ha parlato Francesco Semprini, inviato della Stampa. Grande che l'Europa disunita sia andata a Kiev, così l'affezionato istruttore di guida di Verona, che immagino si affidi all'ironia nel valutare questa azione. Nel frattempo sta parlando nuovamente Volodymyr Zelensky. Andiamo a sentire, vediamo se carpiamo un passaggio interessante.
Well, the final question being asked of President Zelensky in Ukrainian and him answering, but very very interesting the last hour or so listening to Ukraine's president and all those leaders gathered there in Kyiv, Volodymyr Zelensky saying in one of the answers, we hope we can finish this war this year, but saying about the Russians, they will come back if we don't have security guarantees.
Ecco, come sentite il giornalista, tratto dalla voce, direi potrebbe essere Rosenberg della BBC, così a occhio e croce. Comunque sostanzialmente gli è stata posta la domanda in ucraino, ha risposto in ucraino, il giornalista ha tradotto e ha detto c'è la speranza, avevo la speranza che il conflitto finisse proprio quest'anno, ma chiaramente la speranza forte è avere le garanzie di sicurezza. Quali sono queste garanzie di sicurezza? Lo sapete, l'ingresso nella NATO sarebbe fumo negli occhi, benché lo stesso Zelensky abbia detto qualche ora fa, io sono pronto a dimettermi immediatamente nel caso in cui l'Ucraina entrasse nella NATO. Altre garanzie di sicurezza, vi ricordate quella che sembrava un'offerta di compravendita irrinunciabile da 500 miliardi di dollari, terre rare e altri minerali preziosi, quelli che l'amministrazione Donald Trump vorrebbe dai territori ucraini? All'inizio Volodymyr Zelensky si era mostrato interessato, poi aveva respinto al mittente. Pare da fonti americane, media, molto ben informati, che si sia sulla strada di una possibile finalizzazione. Quello potrebbe essere il prodromo a un qualche tipo di accordo di sicurezza. Altro pezzettino, altro tassello di questo accordo di sicurezza. Gli americani vogliono far scoppiare la pace. Trump l'ha detto in campagna elettorale, in 24 ore. È chiaro che in 24 ore non puoi farlo, ma Trump vuole intestarsi la pace, ma non vuole intestarsi la responsabilità di garantire la pace. E allora sta prevedendo che sia una forza di interposizione europea, chiamiamoli peacekeeper sotto egida ONU, chiamiamoli peacekeeper europei assieme a cinesi, indiani e brasiliani, formula tutta da stabilire, la quale con un numero variabilissimo, perché le stime partono dai 200.000 detti da Zelensky, forse pure troppi, ai 30-40.000 detti da alcune fonti di stampa americane, ai 50-60.000 altre fonti. Sostanzialmente quella forza di interposizione andrebbe a garantire, purtroppo per l'Ucraina, lo status quo, perché da quello che sappiamo Vladimir Putin non è in alcun modo intenzionato a cedere alcun pezzetto di territorio. Ultimo tassello, diciamo, di garanzia, o quantomeno chiamiamola leva diplomatica, che ha a disposizione Volodymyr Zelensky: da una parte il sottosuolo ucraino particolarmente ricco, dall'altra parte quel pezzettino di Kursk che con quell'audace azione è riuscito a prendersi. Simbolicamente è poco, stiamo parlando veramente di un frammento di oblast, anzi fisicamente poco, ma simbolicamente invece potrebbe essere qualcosa di importantissimo. Adesso andiamo a sentire come se la cava chi è la guida, poi con Gigi Donelli, che più e più volte è stato in Ucraina, proviamo a tracciare, è difficile, un bilancio di questi 3 anni di conflitto, traffico, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Maidan a Kiev ricorda, forse fa anche un bilancio, riflette su questi 3 drammatici, tragici anni. Nel frattempo, nei palazzi del potere, Volodymyr Zelensky incontra 13 leader occidentali, vi sono anche 21 commissari della UE, c'è anche Pedro Sanchez, c'è Justin Trudeau, c'è Ursula von der Leyen, di cui vi abbiamo fatto sentire la voce, ci sono i lituani, c'è il presidente finlandese Alexander Stubb, ci sono un po' tutte le anime di questa Europa che tentano di mettere un perimetro a quella che potrebbe essere una tregua, una pace. Lo ricordo ancora una volta, domani a Riyadh una nuova delegazione di più basso rango statunitense e russa si incontrerà per dare corpo a quello che la settimana scorsa è stato il primo embrione, quella stretta di mano fra Marco Rubio e Sergei Lavrov, che sulle teste degli ucraini proverà in qualche modo a tentare di dare un perimetro a questa pace. Ricordavo anche le 2 leve fondamentali che ha a disposizione Volodymyr Zelensky in questo momento. Non sono tantissime, perché l'appoggio statunitense sembra scemare via via che passano i giorni. L'approccio, il supporto europeo senza quello statunitense è leggermente spuntato. Dalla sua che cosa abbiamo? Un sottosuolo ricchissimo e quel pezzettino di oblast russo del Kursk che dal punto di vista geografico è poco, ma simbolicamente potrebbe essere una carta da giocarsi in un futuro negoziale. 349-238-6666. Francesco, lei ha sempre detto che la Cina in Africa ha sempre usato sistemi predatori per le terre rare. Allora quello americano è il sistema democratico, complimenti. Non ho mai detto che è un sistema democratico. Davo conto del fatto che il presidente americano Donald Trump, e fra l'altro l'avete sentito anche dalle voci che abbiamo selezionato, aveva un tono piuttosto arrogantemente predatorio rispetto alle grandi ricchezze dell'Ucraina. Gigi Donelli, più volte inviato in Ucraina, Radio 24, ricordo il suo programma Europa Europa, in onda ogni domenica alle 11.30, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a te, un saluto agli ascoltatori.
Allora, difficile Gigi, soprattutto per te che l'hai seguita fin dall'inizio, fare un bilancio di 3 anni in cui forse è più facile dire che cosa non è accaduto piuttosto che cosa è accaduto. Kiev non è caduta, non è stata presa in 3, 4 giorni, 5 giorni, quello che era. Zelensky non è scappato nonostante i ripetuti inviti dell'intelligence americana e britannica. La Russia ha resistito alle pressioni internazionali e poi però è arrivato Donald Trump e Donald Trump sta riaccelerando tutto il processo che per 3 anni raccontavamo con una tempistica totalmente diversa, Gigi.
Ma allora, come hai detto tu, se vogliamo narrare per ciò che non è accaduto, allora il 27 di febbraio di 3 anni fa le truppe russe, la colonna in discesa, dunque dopo il fallito tentativo, e stiamo parlando del 27, cioè di veramente pochi giorni dopo la fallita presa del controllo di quella pista che avrebbe dovuto dare l'accesso immediatamente, quindi il così famoso ormai aeroporto Antonov al centro di Kiev, insomma quello era già Bucha, e quindi da un certo punto di vista è in qualche modo spettacolare ed incredibile il fatto che Kiev abbia retto. Ecco perché penso sia questo il punto di partenza. Tu hai citato giustamente una serie di punti. C'è un altro fattore che è quello umano e che è quello che forse ha creato, come mai nei decenni precedenti, una nuova identità ucraina che è fatta anche attraverso la paura, attraverso la consapevolezza, come mi raccontavano ancora pochi giorni fa a Kiev tante persone diverse, che la paura che ci siano delle liste, la paura che nel momento in cui dovessimo cadere ed essere sconfitti ci sarebbe o la fuga o un serio pericolo di morte, e non sto parlando di Zelensky e del top management, scusate l'espressione, da business, che ci stiamo parlando di decine di migliaia di persone che lavorano nelle televisioni, negli affari, a Aditech, che è la grande azienda energetica, insomma. Da questo punto di vista questi 3 anni hanno costruito anche, è chiaro, l'hanno costruito per sottrazione e con la violenza, ma oggi c'è tutto questo.
la voce di Gigi Donelli, inviato di Radio 24 in Ucraina più e più volte, molto spesso ha indagato aspetti sociali e aspetti culturali. Com'è cambiata la società ucraina dopo questi 3 anni? Spesso, usando un termine forse un po' abusato, si potrebbe dire estremamente resiliente. Teatri pieni, locali che lo stesso funzionano pur con una parte di coprifuoco, quasi una sorta di Ucraina a più velocità. Com'è cambiata la società ucraina in questi 3 anni, Gigi?
Ma secondo me, tra virgolette, è anche peggiorata, diciamolo. Perché è peggiorata? Perché ha spinto a una radicalizzazione, cioè al di là delle incredibili affermazioni appunto sulla natura neofascista di Zelensky, e dico incredibili perché insomma ormai il profilo, la storia, contemporaneamente è stato accusato di essere un pagliaccio, un attoruccolo e un nazista golpista, che sono cose che faticano obiettivamente a stare nello stesso corpo, però è ovvio che l'Ucraina è peggiorata nella misura in cui ha dovuto fare i conti con una situazione veramente drammatica. Vi faccio un esempio: il confronto, il dialogo tra Zelensky e Poroshenko, quindi il presidente in carica, l'ex presidente, sì, si è fatto in alcuni momenti brutale. Quindi senza, uscendo un po' dai santini, Zelensky non è un santino e secondo me la società ucraina ne è perfettamente consapevole, ma è sicuramente l'uomo che ha rappresentato il famoso no, il no ad andarsene, quindi la resistenza. Questa è la forza di Zelensky. E detto ciò, la società si è indurita, la società ha sofferto e soffre quotidianamente, come hai detto giustamente poco fa, mentre parlavi col collega Francesco Semprini, di una tragedia che continua quotidianamente. Noi ormai ci siamo abituati all'idea che 200 droni sulla città producono un solo morto, sì, ma questo è un tragico fattore di allenamento di un meccanismo difensivo. Non è sano, non può comunque essere considerata la nuova normalità di questa gente.
Quasi uno slogan in chiusura, Gigi Donelli, una Polaroid anche da parte tua. Quanto sollievo ci sarebbe, quanta frustrazione ci sarebbe in una tregua adesso col congelamento del fronte? Secondo te, prendendo una media ucraina, mi rendo conto che è una domanda che dal punto di vista statistico non sta in piedi.
No, ci sarebbe del sollievo immediato, però è la solita questione che loro ripetono continuamente. E dopo, l'Ucraina non ha le Alpi, non ha come dire un confine fisico dietro al quale arroccarsi, e sì, questo è il fatto per cui, però non dimentichiamolo, un anno fa probabilmente parlavamo del fatto che gli ucraini stessero perdendo Avdiivka. L'hanno, sì, fatto effettivamente, sono avanzati di 60 km in 365 giorni. Forse non dobbiamo dare per scontato che l'esercito russo sia imbattibile. Forse la motivazione non è forte come quella degli ucraini.
E forse anche la geopolitica, quella filologicamente più rigorosa, più stretta, non sempre aiuta, perché Gigi Donelli ci ha recuperato un vecchio concetto di geopolitica, cioè il fatto che un confine fisico bello alto come le Alpi normalmente protegge, a volte il fattore umano protegge tanto quanto una montagna insormontabile. Grazie mille Gigi per essere stato con noi, buona giornata, buon lavoro, alla
grazie
prossima. Poi tanti messaggi al 349-238-6666, qualcuno bolla la richiesta di 500 miliardi di dollari per le terre rare da parte di Trump, scandalosa, gli ucraini pagano con la vita il prestito delle armi, chi non ha rispettato gli accordi di Minsk, entrambi, punto di domanda, sì, secondo gli analisti entrambi, anche se recentemente Zelensky ha appena consegnato agli americani un elenco di almeno 25 violazioni. Musk secondo me comanda, Trump si diverte come a Luna Park, col permesso del primo finché dura per i due, e l'ascoltatore tratteggia uno strano bilanciamento di poteri in seno alla Casa Bianca, se ne è parlato tanto, addirittura dicendo che Donald Trump sarebbe il presidente ombra, mentre il vero capo sarebbe l'uomo più ricco del mondo. Ma tant'è, torneremo a parlare di questo, torneremo a parlare dell'esito di questo summit a Kiev, ma i secondi sono terminati, quelli necessari per ricordare quello che ci guiderà anche nella puntata di domani, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo, ci sentiamo domani, ore 16, un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivore et de carnivore. si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir.